Ama il Signore, anche senza poterlo vedere, senza poterlo sentire. Soffri amandolo, amandolo molto attraverso l'oscurità e nonostante la tempesta. La sofferenza passerà, la notte trascorrerà, ma l'amore non passa, aumenta, si ingrandisce. Solo Dio basta.
Ottobre 1935, a Don Felix Alonso Garcia, abate di San Isidro, da Avila. Quando 2 anni fa, proprio da Avila, ho chiesto di essere ammesso nella comunità, il mio desiderio era santo e buono. Cercavo Dio, e Dio mi si concedeva in maniera facile. Ho sofferto, ma per Lui, e questo non è soffrire. Avevo speranze, desideri, volevo essere santo, pensavo con delizia al coro e ad essere un giorno un vero monaco. Avevo molte cose dentro, reverendo padre, cercavo Dio, ma cercavo anche le creature e me stesso, e invece Dio mi vuole per Lui soltanto. La mia vocazione era di Dio, ed è di Dio, ma dovevo purificarla.
Allora, siamo ancora con Don Carlos. Buongiorno, Don Carlos.
Buongiorno.
Nelle ultime puntate eravamo rimasti ancora a seguire la storia di Rafael con un fatto importante, no? Ci eravamo lasciati. Il fatto importante è che la scoperta della malattia per Rafael, dopo l'ingresso, il suo primo ingresso in monastero, significa il primo grande ostacolo sulla via della santificazione, così, che lui ricercava attraverso la vocazione trappista. Vogliamo continuare ad indagare quindi i momenti, le tappe della vita di questo ragazzo. Da come ci hai raccontato è tanto evidente, no, che non la trappa, ma l'amore per la trappa era l'ostacolo grande che Dio aveva bisogno di eliminare a questo punto.
Sì, non possiamo mai mettere in discussione l'amore, la intenzione buona e soprannaturale di Rafael in tutte queste cose, ma era unito all'amore proprio. Lui parlerà dell'amore per le creature e lui dice qua che lui ha lasciato un po', aveva rinunciato, si era distaccato alle creature. La creatura non è solo le persone, ma le creature sono gli affetti, le cose, la trappa, a volte gli stessi desideri. Tutto quello che comportava la sua volontà e il suo amore proprio.
Ma che cosa ci impedisce, quando accadono queste cose, di viverle come le ha vissute questo ragazzo?
Ci frena quell'io che si impegna di fare quello che vuole e non è capace di abbandonarsi alla circostanza e alla situazione del momento. Che è quello che fa Rafael? Rafael alla fine si sente male, è triste, è arrabbiato, è deluso, si sente solo, ma non si è lasciato andare da questi sentimenti. Ha detto: beh, se alla fine io voglio seguire Dio, se io so che quella è la mia vocazione, allora assumo e vivo questo momento che mi presenta la vita, e cerco di trasformare questo momento che mi presenta la vita. E dice: bene, se questa è la tua volontà, Signore, io la colgo. Allora lì un po' metti un po' di umiltà e cerca di capire questo come se fosse la volontà di Dio, e si abbandona a questa situazione e comincia a viverla. Sono malato, lui non si ferma, riflette, ma non si ferma 2, 3, 4, 5 mesi a dire: perché a me, perché no, perché non in modo diverso, perché non questo, perché no. Triste, arrabbiato, tutto, ma ci deve stare qualcosa di più dietro questo. Il Signore vorrà fare qualcosa di più. Allora io cerco di vedere come vivere questa situazione come cavalcare questi problemi e assumo. Intanto mi abbandono al Signore.
Sì, mi piace che però stai usando delle condizioni emotive, stai citando delle condizioni emotive che tipicamente noi nella Chiesa giudichiamo in maniera negativa, no? L'arrabbiatura, il sentirsi triste, scontento, no? Però come ce lo sta raccontando in relazione a Rafael, in realtà questi sentimenti assunti in maniera costruttiva, no? Sempre nella ricerca di Dio, sono stati una spinta per Rafael.
Certo, certo. Ma il Signore nel Golgotha ha sperimentato la solitudine, la tristezza, il dolore, la paura, ma li ha sperimentati. Sono state alla fine quelle che lo hanno aiutato ad abbandonarsi.
In riferimento poi a uno di questi sentimenti, la rabbia, mi accorgo che molto spesso una di quelle di sentimenti di cui più ci vergogniamo è la rabbia nei confronti di Dio. Perché non la vogliamo riconoscere tante volte?
Beh, alle volte perché forse crediamo che è una offesa al Signore, no? O una non accettazione della volontà, allora noi dobbiamo accettare tutto zitti e basta, no? No, non è così. Prima non è un'offesa. Secondo, è molto buono alle volte arrabbiarsi come il Signore. Lo dico io a tante persone, no? Ma ha fatto bene. Perché uno davanti al Signore deve essere se stessi. Purtroppo noi alle volte ci mettiamo con delle maschere davanti al Signore, ci presentiamo al Signore un po', ci trucchiamo, vado a pregare, mi trucco e mi presento così truccato al Signore, no? Un po' per dire, anche se dietro in fondo ho rabbia o tutto, no? E c'è da sapersi comportare come siamo, con i sentimenti che abbiamo davanti al Signore. Dobbiamo essere liberi di queste cose davanti al Signore, e secondo me questa libertà ci propone ci aiuta ad sperimentare la nostra vita, quello che abbiamo, come ci comportiamo davanti alle situazioni, e poi ci aiuta pure a crescere, a maturare e ad andare oltre. È legittimo arrabbiarsi come il Signore, penso. Poi, come la logica del Signore è totalmente diversa dalla nostra, allora...
Beh, anche forse un modo, da quello che racconti, di offrire un po' tutto all'umanità, non tenersi più nulla e attendere a questa trasformazione. Certo.
Mi sono dato al Signore con generosità, ma ancora non gli davo tutto. Gli ho dato la mia persona, la mia anima, la mia carriera, la mia famiglia, ma mi rimaneva solo una cosa, vale a dire le illusioni e i desideri, le speranze di essere trappista, di pronunciare i voti e di cantare la messa. Tutto questo mi sosteneva alla trappa, ma Dio vuole di più, vuole sempre di più. Voleva trasformarmi, voleva che solo il suo amore mi bastasse.
Fino adesso tutto quello che lui ha passato, lui lo vede necessario. Continuiamo a leggere un brano di un'altra lettera, sempre al maestro dei novizi, dove dice che mi trovo un'altra volta nel mondo, malato, separato dal monastero e nella situazione in cui sono, vedo che questo mi era necessario e che la lezione che sto imparando è molto utile, perché il mio cuore è molto legato alle creature e Dio vuole che lo sciolga per consegnarlo a Lui solo. Raffaele, con questa situazione, impara a imparare della vita. Quasi come che pedagogico questa cosa. Più avanti forse parleremo pure della pedagogia della croce, che lui chiamerà la scuola della croce. La croce è una scuola per arrivare alla configurazione con Dio, dice Raffaele, no? Allora, Raphael impara a imparare della vita. E secondo me questo è molto importante, imparare della vita. Essere disponibile, docili ai fatti della vita per imparare da loro. Questo fa Raphael. C'è un grande teologo nella formazione sacerdotale, Amedeo Cencini si chiama, che lui parla tanto della docivilitas, che è questa disponibilità allo spirito per imparare della vita, e lo vediamo qua in Raphael. Lui aveva scoperto, quando abbiamo detto che aveva scoperto la sua vocazione, lui aveva scoperto, diciamo, fino a un certo punto, questa realtà creaturale, no? Questa realtà del rapporto che ha Dio come creatore verso di lui e di lui di creatura come verso Dio, no? Lui diceva il fine deve essere seguire ed stare sempre uniti al Signore, al Dio mio Signore, no? Adesso, come dici tu, però comincia a relazionarsi con Dio, comincia a intercambiare con Dio, comincia a entrare in relazione con Dio, non più con se stesso. Che senti, queste riflessioni saranno molto più profonde avanti, perché Raphael non lascia mai di scoprire che anche poco sempre ci sta qualcosa del suo amore proprio, ma è una purificazione che il Signore fa progressivamente, che il Signore fa goccia a goccia, che il Signore fa piano piano e lo porta amorevolmente fino alla liberazione totale. Questa è la croce della quale noi parleremo, che sì, si farà ancora molto più forte, e questa è la croce.
Però è molto interessante quello che dici, perché forse nel nostro modo di ragionare un po' schematico, un po' scolastico, anche un po' mentale, si può dire, pensiamo sempre che ciò che capiamo è anche ciò che viviamo. E in realtà, quindi, anche pur avendo capito che questa è la strada, ancora bisogna accettare che questa strada va assunta gradualmente.
Sì, arriveranno delle tappe importanti dove tutta questa riflessione sarà molto più approfondita. Raphael ancora al centro e deve scoprire tante altre cose. Verrà il tempo della croce secca, che lui dice, no? La croce secca, la parte della croce più dura verrà, e penso sia molto importante riflettere e soffermarci su questa cosa, perché stiamo entrando al centro un po' della sua esperienza spirituale.
Novembre 1935, a sua zia, da Oviedo. Quanto si sta bene ai piedi della croce del Signore quando Lui ci guarda. La cosa difficile è continuare a seguire la croce, anche quando Cristo sparisce dai nostri occhi e rimane la croce, nuda, nera e insanguinata. Allora sul Calvario non ci sono né San Giovanni, né le sante donne, né Maria. Rimaniamo soli con le tenebre e con la croce. Non sappiamo pregare, non sentiamo Dio, niente. Sappiamo solo soffrire, guardiamo Cristo e Lui non c'è. Che cosa importa? Non è questo ciò che vuole il Signore?
E quindi si apre un primo grande dilemma: che cosa può significare per la sua vita questo ostacolo? Dall'altro lato, un po' come nel libro di Giobbe, arrivano sempre gli amici, no? Quelli che si affiancano e cominciano a sostenere i dubbi. E quindi varie persone, mi diceva Don Carlos, in quel periodo alimentavano i suoi dubbi e mettevano in discussione proprio questo desiderio di Raphael di essere trappista, perché chiaramente andava in contrasto con questo grave fatto della malattia. Ecco, lui che cosa fa allora?
Ma Raphael, quando è uscito dal monastero per il fatto della malattia, non ha spento mai il suo desiderio di diventare trappista, non ha spento mai quella luce di tornare, anzi ha seguito molto bene tutte le prescrizioni mediche per poter curare la sua salute il più presto possibile, per tornare alla trappa e dare continuità a quello che aveva iniziato già alcuni mesi fa, no? Allora Raphael nei suoi scritti scrive uno scritto apologetico, per dire, anche se non è fino a un certo punto questa la sua intenzione. Raphael, in questo scritto, che poi viene battezzato Apologia di un trappista, in questo scritto, diciamo, descrive quali sono le sue motivazioni, perché lui vuole continuare ad essere trappista, perché lui desidera essere trappista e per dire così difende, fa un'apologia della vocazione trappista, no?
Certo, vabbè, possiamo immaginare che forse ha anche voci interiori, no?
Sì, in questo scritto, che abbiamo già un po' detto qualcosa di questo scritto, Raphael, come ho detto, descrive che cosa è l'essere trappista, che cosa è la vocazione trappista, che cosa fa il trappista e che cosa fa felice il trappista.
Sai che mi piace pensare che un ragazzo che è costretto da una grave malattia a rinunciare almeno all'apparenza a quello che di fatto è il suo sogno, fa un po' tenerezza pensare che scriva un'apologia del trappista. Insomma, io me lo immagino, voglio condividerlo con te questa immagine, me lo immagino che sia molto più convinto nello scritto che nell'intimo del cuore, no, di questa apologia che può aver fatto.
Sì, in quello che dici certamente dobbiamo sempre ricordare una cosa, no? Che Raphael non scrive per essere letto. Allora, vuol dire che questo scritto non è una cosa che lui ha scritto proprio per difendersi o per stampare un suo pensiero su un qualcosa.
Forse quasi per ridirlo a
è
sé.
È un modo di riflessione, è un modo di parlare con Dio.
Raphael scrive questa apologia, riconferma a se stesso, possiamo dire, questo desiderio profondo. E cosa fa per rientrare in monastero, in questo, possiamo dire, secondo ingresso?
Bene, e anzitutto c'è un grande spazio dall'apologia del trappista al momento che entra, un grande tempo, tanti mesi ancora. Raphael cerca anzitutto di curare bene la sua salute. Ci sono dei momenti nel quale Raphael sta benissimo a livello della sua salute, tanto che va al monastero per alcuni giorni di ritiro spirituale, passa 8 giorni la volta che va, e passa tanto tempo, 8 giorni in monastero come un monaco che fa dei ritiri spirituali insieme ai suoi fratelli. Piano piano però lui non migliora tanto di questa sua malattia. C'è un momento nel quale cade un'altra volta la sua salute, e non sta bene, se ne rende conto che forse entrare al monastero non sarebbe stato così veloce come lo aveva immaginato. Per questa cosa Raphael, stando a Burgos, passa al monastero per visitare la trapa un giorno e incontrarsi con i suoi superiori, il padre abate, il suo direttore spirituale, soprattutto per esporre la situazione della sua salute, che non è buona, non è buona. E da questi incontri che Rafael fa con i suoi superiori, la cosa che gli dicono i superiori è che lui in quelle condizioni non poteva ancora entrare nel monastero e che forse ancora per un lungo tempo doveva rimanere a casa. Non gli hanno detto di non essere monaco. Ma secondo me glielo hanno fatto un po' capire, no?
Cioè che
Nel
non sarebbe
senso,
mai diventato un
sì,
monaco.
perché lui esce un po' triste da questo incontro, da questi incontri. Sempre in questa stessa giornata si incontra con il padre Teofilo, il suo confessore, e gli racconta un po' la situazione che sta vivendo. Sappiamo un po' da alcuni scritti di Rafael, pure del padre Teofilo, non scritti di Rafael, diciamo libri che si sono scritti su Rafael, ma anche di scritti di il padre Teofilo, che questo padre Teofilo gli propone pure un altro modo, un altro stile di vita, sempre monacale, ma forse dove la vita monastica era meno rigida, la regola era diversa a quella della regola trapista, no? E gli propone questo stile di vita dell'oblatato.
Cioè, il problema principale è che la vita monastica era una vita impegnativa, cioè totalizzante nella preghiera, immagino, nei momenti di preghiera, di lavoro, e quindi era una vita che non era sostenibile
Sì,
nelle condizioni di salute.
nelle condizioni di salute non erano le migliori, diciamo, questo stile di vita non era il migliore. I tempi della vita monastica, diciamo, le ore, gli orari, no? A parte pure anche nel modo di mangiare,
Quindi
i
era. C'era
digiuni, tutte queste cose che dovevano fare per
una
lui e
vita
la sua.
ascetica
Sì,
anche.
sì. Allora gli propone la vita dell'oblatato.
Una forma di affiliazione alla comunità che non contempla l'emissione dei voti né la partecipazione alle deliberazioni capitolari. Stavo leggendo qui la definizione di oblato, e che consente l'esenzione da determinate osservanze regolari.
Mi perdoni, reverendo padre, circa un anno fa ero nel monastero. A lei ho esposto il mio stato d'animo di allora. A padre Marcello ho chiesto se sarebbe stato possibile un giorno, a causa della dieta che devo seguire, entrare come oblato. Mi rispose di sì, e lei mi ha detto di aspettare. Ho aspettato, perché la volontà dei miei superiori è la volontà di Dio. Ho aspettato un anno che mi è sembrato un secolo. Torno quindi a chiedere alla comunità di ammettere questo povero uomo che non vuole niente né desidera nient'altro che stare nella casa di Dio. Non merito di essere monaco. I voti. Non amo Dio con tutte le mie forze. Perché quindi altri voti? Niente di questo mi impedisce di stare al suo lato, di consacrargli il mio silenzio con gli uomini, di amarlo silenziosamente, umilmente, nella semplicità della condizione di oblato. San Benedetto li ha ammessi e fra loro ci sono stati dei santi. Perché non posso essere uno di loro?
questa scelta dell'oblatato significava per Raphael rinunciare di fatto per sempre a diventare monaco.
Sì.
E come accoglie questa proposta?
Raphael accoglie la proposta con tanta gioia, perché è la luce che si accende un po' nel buio nel quale si trovava. Allora, l'unico modo di tornare al monastero per continuare la sua vocazione di cercare Dio e di unirsi a Dio era questo modo di vita monastica, perché era sempre un modo di vita monastica anche se non era un monaco vero e proprio. Pure ci sta la gioia e la speranza, ma ci sta una grande tristezza, ci stanno ulteriori rinunce, e rinunciare a quello che aveva sempre pensato, a quello che aveva sempre desiderato, e rinunciare a quello che fino adesso pensava era la volontà di Dio, quella di diventare monaco. Allora forse la volontà di Dio adesso non è che io diventi monaco, il Signore mi sta presentando un'altra via, un'altra strada, un altro modo. E Raphael passano dei mesi prima che Raphael faccia la scelta. Questa è solamente la proposta. Raphael, dopo questo incontro con il suo direttore spirituale, torna a casa con questa cosa in mente. Sarà questo adesso il motivo per la sua riflessione, il motivo per il suo discernimento. Non si delude da quello che sta vivendo. Raphael trasforma subito tutto, cerca un significato, cerca la provvidenza di Dio in tutto quello che gli succede, anche se è negativo. Lui va a cercare che cosa Dio vuole attraverso quel fatto. Non sta lì a capire: ma perché Dio questo, perché Dio mi ha fatto così, che... no, lui dice: ce l'ho questo davanti, ma allora che cosa vuole Dio di questo? No? Allora quando lui gli hanno presentato l'essere oblato, lui è andato a cercare subito quali erano quelle motivazioni per essere oblato, che cosa poteva significare per lui essere oblato.
Quindi non è solo accettare passivamente, possiamo dedurre questo, non è solo accettare passivamente quello che ci accade, ma il desiderio e la volontà di ognuno di noi può essere quello di, se vogliamo imparare da Raphael, quello di cercare di penetrare il senso profondo delle cose che ci accadono con l'occhio di Dio. Questo forse anche ricercare la volontà, questo possiamo dire.
Certo, certo che è così, perché se noi lo vediamo solamente come... anzitutto come volontà di Dio e basta... come un certo conformismo, no? Per dire, non stiamo vivendo una piena esistenza, per dire così, ma quando io accolgo, trovo la motivazione e lo vivo fino in fondo, quella realtà. Non è solamente un conformarmi a quello che mi succede, ma è un trovare la motivazione e vivere quello che sto, viverlo veramente, no? Quello che sto... quello che sta passando nella mia vita, quello che si presenta nella mia vita.
Poi questo mi facevi riflettere: sarebbe stato impossibile per lui vedere queste cose al primo ingresso. È stato necessario per lui attraversare
questa via crucis.
Questa via crucis. Veramente un'altra immagine che riguarda l'Antico Testamento. Mi fa venire in mente questa lotta in cui Dio l'ho costretto, come quella lotta che Giacobbe fece una notte sul guado dello Yabok. E in quella notte lotta con un angelo che lo trasforma, vince questa lotta, ritorna a Zoppo, ma con un nome nuovo. No? E sono questi due gli elementi che mi fanno ricordare Raphael. Il fatto che torni, ne esca da questa lotta con Dio azzoppato in qualche modo, perché non è più il monaco che si immaginava, però ne esce con un nome nuovo, si può dire questo?
Sì, perfettamente, ed è proprio questo che succede.
Quando usciamo dalla chiesa, ci accorgiamo che in Spagna c'è la rivoluzione, solamente perché si vedono soldati per la strada e si parla di un'insurrezione. Non so niente di più. Come mi rallegro di essere trappista e di vedermi un po' lontano dalla lotta. Non per egoismo, perché non mi importa di soffrire e nemmeno di morire, ma perché così, lontano da ogni discussione e con l'animo tranquillo, mentre arrivano alle mie orecchie le grida di odio e l'odore della polvere da sparo, rivolgendo gli occhi al cielo, posso davvero esclamare come Davide: Dio è per noi rifugio e forza. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Ma il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Dunque entra come oblato, fa questa scelta di camminare profondamente con il Signore, ma le novità e i fatti importanti non sono finite, anzi forse cominciano, perché dopo pochi mesi scoppia la guerra civile in Spagna, che poi lo costringerà ad uscire nuovamente dal monastero. E come accoglie poi, prima di tutto, la nuova vita monastica da oblato e poi soprattutto questo fatto così eclatante, questo della guerra?
Il nuovo ingresso che Rafael fa al monastero è diverso al primo ingresso, anzitutto per la sua condizione di salute, che non è sempre la migliore, e poi perché Rafael deve essere ospitato nell'infermeria e purtroppo si è incontrato con altri monaci che non guardavano
di buon occhio
questa sua condizione e i privilegi, che non sono i privilegi, non possiamo dire privilegi, ma sì queste limitazioni alle regole che lui aveva, e allora non erano viste bene,
quasi fossero perché una comodità.
Sì, come una comodità, che è allontanato dentro della comunità, ho guardato in modo diverso dentro della comunità. Questo è stato veramente un po' difficile per lui, anche se ha trovato amici che gli hanno aiutato, altri fratelli monaci che lo hanno aiutato pure con il suo regime, diciamo, di cure, di diete, tutte queste cose, no? E dopo 3 mesi quasi scoppia la guerra civile, lui insieme a altri monaci, una 30ina di monaci contemporanei alla sua età, vengono chiamati per fare questo servizio militare, difendere la patria. Tanti sono stati presi, diciamo così, a questo servizio. Rafael però non è stato preso, è stato dichiarato un inutile totale, così viene detto, no?
Non lo rivuole neanche il mondo.
Sì, non lo rivuole neanche il mondo, certo. A lui pesa tanto, perché è importante che Rafael aveva un amore per la patria grandissimo. Un amore, sentiva che doveva farlo proprio per essere un figlio della sua patria, no? E allora questo gli dispiace tanto, gli dispiace il non poter essere con i suoi amici in questo mondo, in questo momento così importante per la sua nazione, ma poi gli dispiace pure questo che hai appena tu detto, no? Che non è neanche considerato come una cosa buona neanche per il mondo, è dichiarato inutile, no? Non vede l'ora però di sistemare tutta un po' la burocrazia che doveva sistemare per tornare in monastero, per tornare, eppure questo momento di tornare poi in monastero una sua bellezza, no? Perché lui dice: io non sono in questo momento con i miei fratelli a combattere, ma questo mio stare qua, la sofferenza, quello che sto vivendo e le mie preghiere sono il mio modo di aiutare la patria ed aiutare e di stare vicino ai miei fratelli. E allora quello
Cioè,
che ti dicevo prima, lui trasforma tutte quelle realtà in un qualcosa di bello e di importante, in un'opportunità per un qualcosa di buono e di bello,
grazie a Don Carlos e
no?
grazie anche a
Grazie a voi.
Raphael.
Sì, lui è qua con noi presente.
Salutiamo i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento alla prossima tappa.
Ama il Signore, anche senza poterlo vedere, senza poterlo sentire. Soffri amandolo, amandolo molto attraverso l'oscurità e nonostante la tempesta. La sofferenza passerà, la notte trascorrerà, ma l'amore non passa, aumenta, si ingrandisce. Solo Dios basta.